tutti. Oggi giovedì 28 dicembre 2017 alle ore 21:14 dichiaro aperta la seduta del Consiglio Comunale. Invito la dottoressa D'Amico a procedere con l'appello, grazie. Si procede con la nomina degli scrutatori, nomino come scrutatori Pieri, Santini e Baldi. Proposta numero 1, comunicazione del Presidente, si salta, si procede alla proposta numero 2. Consiglio Comunale, verbale delle sedute precedenti del 28/6/2017, 1/8/2017, 14/9/2017, 30/9/2017, esame ed approvazione. Invito i consiglieri per alzata di mano per l'approvazione. Chi è favorevole alzi la mano. Chi è contrario alzi la mano. Astenuti alzi la mano. Quindi favorevoli. Tenuciari, allora astenuti tre astenuti e sette favorevoli. Proposta numero 3. Consiglio Comunale, trascrizione della registrazione audio digitale delle sedute dell'1/8/2017, 14/9/2017, 30/9/2017, 30/10/2017. Presa d'atto. Invito i consiglieri per alzata di mano a esprimere il loro voto. Chi è favorevole alzi la mano. Chi è contrario alzi la mano. Chi si astiene alzi la mano. Quindi è sempre come prima, 3 astenuti, 7 favorevoli. Proposta numero 4. Bilancio di previsione pluriennale 2018-2020 e annuale 2018 della Società della Salute Pistoiese. Parere. Invito l'assessore vice sindaco Cognoni a esprimere la proposta. Grazie.
Sì, grazie Presidente. Buonasera a tutti. Allora, il provvedimento in esame questa sera comporta l'acquisizione del parere preventivo non vincolante dei consigli comunali circa il bilancio previsionale 2018 e pluriennale 2018-2020 della Società della Salute, così come normato all'articolo 7,3 dello statuto della Società della Salute stessa, e questo parere deve essere preventivo prima dell'approvazione del bilancio, che avverrà come da legge regionale 40 del 2015, articolo 71, sexies novies, comma 4, lettera B3, entro il 31 dicembre di ogni anno. I bilanci in esame questa sera sono uniformi al principio del sostanziale pareggio e con parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti, e hanno però una differenza sostanziale rispetto ai bilanci di un ente pubblico, ai bilanci che abbiamo discusso in questo Consiglio Comunale, poiché si tratta di bilanci di tipo economico patrimoniale, contrariamente a quelli invece che sono quelli di stampo comunale, che sono invece di tipo finanziario. Come anche ha avuto modo il direttore della Società della Salute, il dottor Mannelli, di spiegarci ampiamente nella commissione svolta qualche settimana fa. Quindi, per tutte per le ragioni che vi ho detto prima, le voci del bilancio sono in una logica aziendale e viene dato pertanto valore alla produzione, così come anche riportato nei dettagli del bilancio. Infatti quelle che noi chiameremo comunemente entrate sono in questo tipo di bilancio nominate come valore della produzione, perché appunto in questo caso la produttività consiste nel tipo, nella quantità di servizi offerti ai cittadini. Quella della Società della Salute, quindi, anche se l'avete letto vi sarete resi conto, è un bilancio molto più semplice e chiaro di lettura rispetto a quello comunale, non è autorizzativo e è basato su un sistema di budget come strumento di controllo della domanda e dell'allocazione delle risorse. vale a dire che sono impiegati fondi che arrivano annualmente per erogare i servizi, senza che questi fondi, queste spese, siano legate a provvedimenti autorizzativi analoghi a quelli in uso negli enti locali, bensì l'unica verifica è la verifica di spesa di budget. Sulla base di questo principio, le voci in bilancio che ritroviamo nel preventivo del 2018 sono solo quelle inerenti all'esercizio annuale del 2018, quindi, e riporta solo le risorse effettivamente previste per l'anno di competenza, quindi per il 2018, senza tener conto di quelle che sono le risorse che la Società della Salute ha o avrà a seguito di bandi nazionali, regionali, bandi a fondi europei, ai quali la società ha partecipato. Questi fondi sono rintracciabili nelle annualità di competenza. Un esempio su tutti è l'esempio del progetto Coral di ricollocazione nel mondo lavorativo di persone con disabilità, che è un bando europeo al quale la Società della Salute ha partecipato e i fondi percepiti da questo bando sono rintracciabili nel bilancio del 2017. Questo, come tutti gli altri fondi asseriti alla Società della Salute a seguito di bandi, li ritrovate nelle linee di bilancio previsionale 2018 e pluriennale 2018-20 che vi sono state inviate il 23 novembre scorso. C'è un appendice alle linee di bilancio e lì c'è la descrizione precisa e puntuale della tipologia dei progetti, come sono stati finanziati e in che misura verranno spese queste risorse. Non trovano quindi pertanto riscontro in questo bilancio preventivo 2018 neanche le risorse inerenti alle funzioni di integrazione sociosanitaria afferenti al Dipartimento di Salute Mentale e Dipendenza dell'ASL Toscana Centro, né quelle circa le attività socioassistenziali per i comuni consorziati, dal momento appunto che non sono ancora effettivamente conclusi i processi di conferimento funzionale. Quindi, per lo stesso motivo che vi dicevo prima, queste cifre compariranno quando il processo di conferimento sarà terminato. Quindi ritroveremo tutte però queste partite di bilancio nel consuntivo del 2018, in quello che approveremo a metà del prossimo anno. Mi preme quindi brevemente ricordare che tutti questi passaggi sono mirati al raggiungimento dello scopo principale per il quale la Società della Salute Pistoiese è nata, in quanto al pari degli altri omologhi consorzi regionali, ovvero costruire un luogo unitario per un governo istituzionale, professionale ed associato per la gestione dei servizi territoriali per la salute, quindi un soggetto pubblico che riunisca le competenze detenute separatamente dagli enti locali e dalle ASL, realizzando una sinergia concreta, tra l'ente e l'azienda sanitaria. Lo schema con cui sono stati redatti i due bilanci e i loro criteri di classificazione sono dettati da due delibere di giunte regionali, la numero 1265 del 2009 e la 246 del 2011, e hanno come principi fondamentali la prudenza di gestione e prospettiva della continuazione dell'attività e il fatto che i proventi e gli oneri devono essere considerati secondo il principio della competenza economica. Andando nello specifico del dettaglio dei valori di bilancio, alla voce valore di produzione, i fondi sono pari a 13.758.286,38 euro e corrispondono a quelli erogati dalla Regione Toscana, dall'ASL Toscana Centro e dai comuni. E questi fondi, la maggior parte, vengono impiegati per la quasi totalità del valore nell'acquisto dei servizi ai cittadini, tutti quanti veicolati a specifici progetti e le cui somme si ritrovano nello schema di bilancio inerente ai costi della produzione. La previsione del valore della produzione tiene conto, come anche il dottor Mannelli ha avuto modo di spiegare in commissione, di stime desunte dal contenuto specifico della normativa sulla Società della Salute Pistoiese e dalle assegnazioni desunte sulla base di quanto avvenuto negli anni passati. Questo perché, come ricordava Mannelli, per quanto riguarda i fondi, in particolare quelli della Regione Toscana, ad oggi non sono stati ancora assegnati con decreto dirigenziale i fondi per i progetti per la non autosufficienza, il Fondo Sociale Regionale, non sono ancora chiare, precise, alla virgola, le somme spettanti per il 2018. Pertanto, per il principio di prudenzialità sulla base della quale si deve fondare il bilancio della Società della Salute, le cifre riportate sono quelle del 2016, quelle che sono state attestate nell'anno del 2016. L'importo quindi indicato da parte, e questo per quanto riguarda la regione i fondi inerenti alla regione Toscana. Per quanto riguarda l'ASL Toscana Centro, i fondi che afferiscono alla società della salute sono legati alla quota parte, in quanto è socio, è un ente consorziato come gli altri comuni, e più anche alla quota dovuta per l'attività di responsabile di zona svolta dal direttore della società della salute. Entrano a far parte delle quote conferite dall'ASL Toscana Centro anche il contributo della quota sanitaria inerente alla gestione diretta delle funzioni di residenzialità e semiresidenzialità per anziani e disabili. Sarà invece tra le voci conferite ai comuni le quote sociali per le prestazioni sociosanitarie, residenziali e semiresidenziali per non autosufficienti e disabili, così come quelle che sono le quote consortili spettanti ad ogni comune. Infine, i costi, per quanto riguarda i costi della produzione, come ho già detto, sono molto vincolati, le poste d'ingresso sono molto vincolate come poste in uscita, pertanto sono principalmente utilizzate per le prestazioni sociosanitarie e socioassistenziali da pubblico e da privato per un totale di 13.244.746,65 euro. Le spese per la gestione della società della salute, vale a dire personale, acquisto software, cancelleria ed altro, sono rispetto al bilancio totale una parte più irrisoria, 482.000 euro, poiché gran parte del personale, vale a dire infermieristico, di supporto amministrativo, sociale, impegnato dell'assistenza territoriale sociale relativo al settore sanitario a rilevanza sociale, è stato assegnato dall'azienda sanitaria nell'ottica consortile sulla quale sono nate le società della salute, con l'intento di non duplicare i costi già a carico degli enti pubblici. Termino dicendo solamente due parole sul bilancio previsionale pluriennale 2018-2020, perché, come avete avuto modo di osservare, riportano per le annualità 18-19-20 le stesse tipologie di voci, la stessa quantità. Questo appunto per tutte le ragioni che ho spiegato prima. Non risulta infatti di facile programmazione la parte riguardante i trasferimenti regionali e anche tutte quelle quote a bilancio ancora da definire. Pertanto non si può asserire con certezza in questa fase preventiva quanto ammontano i fondi per gli anni successivi, per cui qualsiasi valutazione è stata effettuata tenendo conto e soprattutto del trend storico degli anni precedenti. Grazie.
Ringrazio il Vice Sindaco Tognoni e come prassi si dovrebbe iniziare la discussione, però chiedo ai consiglieri se si può passare direttamente in discussione con la dichiarazione di voto oppure si inizia la discussione. Ditemi voi. Prego, consigliere Guercini.
Buonasera, no, una semplice domanda a cui sicuramente il Vice Sindaco saprà rispondermi, riguardo proprio la parte dei fondi regionali per il progetto Vita Indipendente, che ho visto c'era quella dicitura che fondamentalmente non sono stati assegnati i fondi del 2017 e presuppongo che la stessa cifra ci sarà nel 2018. Volevo sapere, quindi nel 2017 non è arrivato niente, ma ci sa aspettative che nel 2018 arrivino anche i tempi, oppure purtroppo ancora siamo in alto mare? Grazie.
Allora, per il 2017 ad oggi 28 dicembre, non sono ancora state assegnate, è però una misura strutturale che la Regione stanzia annualmente, quindi sono già fondi previsti in bilancio del bilancio regionale, mancano gli atti, i decreti dirigenziali che assegnano tali risorse al nostro consorzio. Prudenzialmente, come dicevo, le previsioni a bilancio fanno riferimento alle annualità precedenti, giusto per avere quella somma già stanziata e già afferita alla società della salute. Sicuramente, a meno che non succedano sconvolgimenti generali, catastrofici, quei fondi arriveranno, perché già previsti appunto nel bilancio regionale.
Grazie al consigliere Guercini, al vice sindaco Tognoni. Se non ci sono altre richieste, si può passare alle dichiarazioni di voto. Consigliere Bartoli, prego, per la dichiarazione. Sì, prego, per la dichiarazione di voto. Grazie.
No, stasera sono il primo. Alla mia destra non c'è nessuno. Mi piacerebbe più che
venire chiamato in causa per esprimere un parere riguardo al bilancio, essere chiamato in causa magari anche per vedere un po' come gestire bene i soldi che arrivano alla società della salute, quindi cercare di dare il mio piccolo contributo nella gestione della società. Gestire un fondo della regione Toscana piuttosto che spenderli per attività rivolte agli anziani piuttosto che per attività rivolte ai minori sarebbe una cosa che mi piacerebbe affrontare e portare un minimo di apporto a questa gestione. Come sempre mi sembra che arrivi il bilancio così come portato in commissione senza poter apportare il nostro contributo nella gestione futura della società. Quindi non mi sento di votare favorevolmente, ma di astenermi. Grazie.
Grazie consigliere Bartoli. Se siete d'accordo, il senatore fa una precisazione, come aveva chiesto prima, anche se non è prassi. Vi chiedo se siete d'accordo. Grazie, prego.
Sconvolgere. Volevo solo ribadire un concetto che avevo già espresso un paio di consigli comunali fa in merito a questo argomento. Ad oggi i fondi che arrivano sul bilancio della società della salute, come ho anche detto prima, sono molto vincolati nel senso che io parlo di assemblea dei soci della società della salute, non posso decidere che finalità dare a quei fondi, vale a dire se la regione toscana mi stanzia fondi per progetti di vita indipendente, fondo per la non autosufficienza, io quelli devo spenderli per quelle finalità per cui la Regione Toscana mi ha dato quel tipo di fondi. Cioè è un po' obbligato il bilancio che arriva all'esame, sia vostro ma anche nostro all'interno dell'Assemblea, in questa fase della società della salute, perché i fondi vincolati in ingresso sono fondi tutto quanti destinati a progetti specifici. Tutto quanto destinati a progetti specifici. Io non ho margine di incidenza in questa fase di decisione dei fondi di carattere regionale, ministeriale o addirittura europeo. Lo avrò quando conferiremo come comuni le funzioni socio-assistenziali all'interno della società della salute. Questa fase ancora, la società della salute pistoiese non l'ha ancora iniziata, sarà una fase che sarà in trattativa nei primi mesi, mi auguro, del 2018, in quella fase sarà ai comuni decidere quali tipologie di funzioni, oltre a quelle previste dalla normativa regionale, conferire alla gestione consortile della società della salute. Grazie.
Ringrazio l'assessore per il chiarimento, continuiamo di dichiarazione di voto, consigliere Guercini, prego.
Buonasera a tutti, intanto siamo contenti che quest'anno discutiamo, no, dei bilanci di previsione della società della salute, dato che gli anni passati non avevamo fatto questo passaggio e quindi su questo punto di vista abbiamo fatto un passo avanti e di questo ne siamo contenti. Detto questo, sul bilancio l'unica nota dolente, che so che non dipende direttamente da questa amministrazione e dalla società della salute, è che per problemi burocratici ancora non è stato finanziato il fondo vita indipendente e tuttora siamo costretti a scrivere nel bilancio che si spera che questi soldi verranno distanziati nel 2018. Ci si augura che questo succeda il prima possibile nei primi mesi, perché siamo già in ritardo di un anno per solo una questione burocratica, dato che i soldi sono stati stanziati, e per questo motivo noi, in virtù di questa voce che riteniamo molto importante, perché l'abbiamo discussa più di una volta in questo consiglio comunale, facendo un ottimo lavoro tra maggioranza e opposizione, ci asteniamo perché ci auguriamo veramente che i primi mesi di quest'anno il vice sindaco del Comune Ragnana ci dia la aspettata notizia che questo fondo finalmente è stato attivato, perché la Regione ha attivato i pagamenti e effettivamente possiamo erogare quel servizio nel nostro territorio. Grazie.
Grazie consigliere Vercini, consigliere Manetti per la direzione di voto.
Sì, Sì, grazie Presidente. No, il voto da parte della maggioranza è favorevole alla proposta di delibera, abbiamo avuto modo, diciamo, in commissione di esaminarlo con maggior dettaglio, voce per voce, anche se, come ricordava il vice sindaco nella presentazione di tale proposta, si tratta di una sorta di stima, tra virgolette, dei budget stanziati coerentemente a quanto appunto erogato negli anni passati. Per quanto riguarda la proposta di bilancio previsionale 2018, abbiamo appurato che, come si riporta appunto nella relazione del collegio sindacale, sono stati rispettati nella valutazione delle varie voci la prudenza e la prospettiva di continuazione delle attività proposte o addirittura in certi casi l'ampliamento delle stesse, e che i proventi degli oneri sono stati considerati secondo il principio della competenza economica. Per quanto riguarda invece il bilancio pluriennale, abbiamo appurato che è relativo appunto al 2019-2020, non si discosta rispetto alla programmazione proposta nel 2018, e per tutto quanto detto, appunto, ripeto, il voto da parte della maggioranza è favorevole. Grazie.
Grazie al consigliere Monetti. E quindi, dopo l'esercizio di voto, pongo in votazione il provvedimento come proposta numero 4 all'ordine del giorno, che ha per oggetto bilancio di previsione pluriennale 2018-2020 e annuale 2018 della Società della Salute. Quindi invito i consiglieri, per alzata di mano, ad esprimere il loro voto. Chi è favorevole alzi la mano. Chi è contrario alzi la mano. Chi si astiene alzi la mano. Il Consiglio Comunale approva a maggioranza con voti favorevoli 7, astenuti 3. Si procede a una seconda votazione per l'immediata esecutività del provvedimento. Invito i consiglieri a esprimere il voto per alzata di mano. Chi è favorevole alzi la mano. Chi è contrario alzi la mano. Chi si astiene alzi la mano. Il Consiglio Comunale approva l'immediata esecutività a maggioranza con voti favorevoli 7 e astenuti 3. Si procede con la proposta numero 5 all'ordine del giorno. Adempimenti connessi all'entrata in vigore del decreto legislativo numero 175/2016 in materia di società a partecipazione pubblica. Approvazione delle modifiche statuarie di Pharmacons S.p.A. Invito l'assessore Lonigni a illustrare la proposta. Grazie.
Sì, buonasera. Allora, questo sarà il primo statuto di una serie di statuti che andremo appunto ad analizzare questa sera. Come dice già anche, diciamo, il titolo della proposta, andiamo a vedere alcune modifiche statutarie che vengono appunto proposte per adeguare lo statuto attuale al dettato normativo vigente, quindi alla cosiddetta legge Madia, ovvero al decreto legislativo 175 del 2016, in materia di società a partecipazione pubblica. Allora, quali sono sostanzialmente le modifiche principali che vengono apportate a questo statuto? Sono quelle che trovate nel capo secondo dello statuto, le modifiche relative all'organo amministrativo e ai relativi poteri, e le modifiche relative all'organo, diciamo, di controllo, quindi all'organismo del collegio sindacale, ovvero a quelli che possono poi essere appunto detti i revisori dei conti. Ci sono poi anche altre due modifiche, diciamo, più piccole, una sulla parte, diciamo, relativa allo scopo, all'oggetto sociale della società. Infatti viene introdotta sostanzialmente una parola all'articolo 5, ovvero la vendita di farmaci. Farcom, sapete, è la società che gestisce le farmacie comunali per i comuni di Agliana, dove c'è una farmacia in gestione, Quarrata, Larciano e Pistoia. E poi viene abolita all'interno dello statuto la distinzione fra l'assemblea ordinaria e straordinaria. Questo non vuol dire che non ci sia più la differenza fra i due tipi di assemblee, ma semplicemente si rimanda alla distinzione che si dà da codice civile, che quindi è sovraordinato ovviamente rispetto allo statuto della società. Quindi, diciamo, sono tutte modifiche di carattere non politico, ma di carattere, possiamo dire, appunto normativo, di aggiornamento al dettato normativo vigente, che sono ripercorribili fondamentalmente in queste.
Grazie, assessore Lonigni. Allora, dopo appunto l'illustrazione e iniziamo la discussione se è necessaria, altrimenti passiamo alla dichiarazione di voto. Procediamo con le dichiarazioni di voto. Prego, consigliere Bartoli, grazie.
Sì, prendo atto che è un cambiamento dovuto alle nuove normative legislative. Prendo anche atto però che non sono pienamente d'accordo con lo statuto in toto, quindi mi astengo.
Grazie consigliere Bartoli. Consigliere Vercini, prego.
Sì, come già era successo per altri statuti, è un adeguamento per la legge Madia e per questo noi, dato che è un adeguamento di legge da dover fare obbligatoriamente, ci asteniamo. Grazie.
Consigliere Guercini, consigliere Vanetti, prego.
Grazie Presidente, favorevole.
Grazie consigliere Vanetti. Quindi dopo le dichiarazioni di voto pongo in votazione il provvedimento al numero 5 dell'ordine del giorno che ha per oggetto adempimenti connessi all'entrata in vigore del decreto legislativo numero 175/2016 in materia di società a partecipazione pubblica, approvazione delle modifiche statuarie di Pharmacom S.p.A. Invito quindi i consiglieri per alzata di mano a esprimere il loro voto. Chi è favorevole alzi la mano. Chi è contrario alzi la mano. Chi si astiene alzi la mano. Il Consiglio Comunale approva a maggioranza con voti favorevoli 7, astenuti 3. Si procede alla seconda votazione per l'immediata esibilità del provvedimento. Chi è favorevole alzi la mano. Chi è contrario alzi la mano. Chi si astiene alzi la mano. Il Consiglio Comunale approva l'immediata esibilità a maggioranza con voti favorevoli 7, astenuti 3. Si procede con la proposta numero 6 all'ordine del giorno, adempimenti connessi all'entrata in vigore del decreto legislativo numero 175/2016 in materia di società a partecipazione pubblica, approvazione delle modifiche statuarie di SPES SCRL, società pistoiese edilizia sociale. Invito l'assessore Onigni a illustrare la proposta. Grazie.
Sì, allora, anche per il caso di SPES si tratta di un adeguamento appunto sempre alla medesima legge, quindi alla legge Madia, il 175 del 2016, il decreto 175 del 2016, sono anche qui aggiornamenti alla legge, quindi riguarda anche qui il discorso dell'organo amministrativo, quindi si sostituisce quella che era la vecchia assemblea con l'organo amministrativo previsto dalla legge. Non c'è più riferimento al collegio sindacale ma all'organo di controllo come prevede la legge e viene rafforzato il controllo analogo all'interno dello statuto nell'articolo 4 al comma 2 dove viene citata proprio la legge, l'articolo 16, quando si parla dell'80% del fatturato che dovrà essere effettuato nello svolgimento dei compiti affidati agli enti pubblici. Questa dicitura era riportata anche nello statuto di Pharmacom, quindi anche qui tutte diciamo modifiche relative all'adeguamento normativo, tranne una che è all'articolo 7 dello statuto in cui si parla delle quote nel capitale sociale perché viene semplicemente tolto il riferimento al valore minimo delle quote, solo questo, e le altre sono identiche praticamente all'altro, quindi un recepimento della normativa attuale, un aggiornamento a questa.
Ringrazio l'assessore Lolini e invito i consiglieri, se è necessario, a iniziare la discussione, altrimenti passiamo direttamente alla dichiarazione di voto. Consigliere Guercini per la discussione, prego.
Come per il punto precedente ci atteniamo, grazie.
Vabbè. Consigliere Bartoli, prego.
Sì, anche per questo ritenuto che è sì un adempimento burocratico, però lo statuto comunque non rispecchia completamente la nostra visione, per questo ci asteniamo, grazie.
Grazie consigliere Bartoli, consigliere Vanetti, prego.
Favorevole.
Grazie. Dopo le dichiarazioni di voto, pongo in votazione il provvedimento al numero 6 dell'ordine del giorno, che ha per oggetto adempimenti connessi all'entrata in vigore del decreto legislativo numero 175/2016 in materia di società a partecipazione pubblica, approvazione delle modifiche statuarie di SPES SSRL, società pistoiese edilizia sociale. Invito i consiglieri a esprimere il loro voto per alzata di mano. Chi è favorevole alzi la mano. Chi si astiene alzi la mano. Il Consiglio Comunale approva. A maggioranza, voti favorevoli 7, astenuti 3. Si procede alla seconda votazione per l'immediata eseguità del provvedimento. Invito i consiglieri per alzata di mano. Chi è favorevole alzi la mano. Chi si astiene alzi la mano. Il Consiglio Comunale approva l'immediata eseguità. A maggioranza, voti favorevoli 7, astenuti 3. Si procede con la proposta numero 7 all'ordine del giorno. Società partecipate, statuto di Ali S.p.A., approvazione e modifiche. Invito l'assessore Oligni a illustrare il provvedimento. Grazie.
Sì, allora, anche in questo caso si tratta di un aggiornamento dello statuto, in questo caso di Ali, una legge, in questo caso non è la 175 del 2016, ma è il decreto legislativo numero 58 del 98 e poi ha subito anche negli anni alcuni aggiornamenti, comunque diciamo la legge di partenza è quella, che è una legge appunto che va a diciamo analizzare, a contemplare i casi delle società per azioni società quotate in borsa, infatti Alia rientra all'interno di questo diciamo regime societario. Sono due le modifiche che si vanno a proporre, faccio un piccolo appunto, in questo caso se avete visto nella proposta di delibera cosa succede, si dà, se dovesse passare appunto questa delibera, si dà mandato al sindaco proprio delegato di approvare le modifiche allo statuto e di dare mandato appunto al sindaco ad autorizzare l'amministratore unico di SCIS a riportare poi il mandato nell'assemblea di Alia. Perché? Perché noi siamo soci di Alia in maniera indiretta tramite appunto CIS, quindi in questo caso c'è un passaggio doppio per questo. Allora, le due modifiche riguardano l'articolo 2 e l'articolo 25. Allora, nell'articolo 2, che è quello relativo all'oggetto sociale, si va semplicemente ad introdurre, diciamo per rendere coerente l'oggetto sociale con la società stessa appunto, la dicitura del regime di concessione, quindi si rende coerente l'oggetto sociale con la nuova veste di concessionario del servizio di gestione dei rifiuti da parte di Alia. L'altra modifica è l'introduzione dell'articolo 25 e poi quindi la numerazione degli articoli successivi, come vedete, perché ovviamente scalano di uno. E all'articolo 25 si va a introdurre la figura del dirigente preposto alla redazione di documenti contabili. Questa è una figura che diciamo non è facoltativa ma è proprio obbligatoria secondo la legge che vi citavo prima e che appunto è una figura che deve essere prevista all'interno delle società che sono quotate in borsa. Quindi sono queste due diciamo le modifiche relative allo statuto di Alia.
Ringrazio l'assessore Nonini e invito i consiglieri, se è necessario, a iniziare la discussione oppure alle dichiarazioni di voto. Grazie. Consigliera Fieri, prego.
Buonasera, volevo fare una domanda in merito all'articolo 25 che prevede appunto un adempimento obbligatorio rispetto al testo unico della finanza del 98. E leggendo appunto l'articolo 154 bis, così come riportato dalla delibera, fa riferimento, leggo la parte finale, la modalità di nomina di un dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, previo parere obbligatorio dell'organo di controllo. Andando a leggere il testo dello statuto, vedo che il comma 1 dell'articolo 25 prevede che il Consiglio d'amministrazione, previo parere obbligatorio ma non vincolante del collegio sindacale, nomina il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari. La mia domanda riguarda l'introduzione nello statuto di Alia della parola non vincolante e quindi se questa, la dicitura non vincolante, modifica o meno il senso del dettame della legge.
Grazie, consigliera Fieri, invito l'assessore Moligni se può rispondere.
E ora io non sono un giurista, non mi occupo di diritto societario, però no, nel senso che viene riportato nell'articolo di legge appunto il fatto che questa figura sia, cioè il parere sia obbligatorio da parte dell'organo di controllo, e anche nello statuto si riporta il fatto che ci sia questo parere obbligatorio, ma il non vincolante non va a modificare la ratio che c'è alla base della norma, che era la necessità del parere. Cioè, io l'ho preso così.
Pesa non in ordine alla necessità della figura, perché è prevista dalla legge. Per le società quotate in borsa. Solo per...
Il dubbio che mi è venuto è perché nella legge non si fa riferimento sul il valore vincolante o meno del parere, e quindi dal momento che tale dicitura non è specificata nella normativa nazionale, volevo sapere se era vincolante o meno questo parere. Dal momento che nello statuto di Alia è specificato che non è vincolante.
La legge non specifica che è vincolante, quindi lo statuto è in linea, l'avrebbe dovuto specificare obbligatorio e vincolante, non lo dice.
Ringrazio la dottoressa D'Amico per il chiarimento. Cioè la... Se ho capito bene, ha riportato la norma, quindi non è discutibile a quello che ho percepito io, no? Dalla risposta. Sì, beh, procediamo per le reazioni di voto. Consigliere Bartoli, prego.
Stasera sono stato veramente messo in difficoltà parlando anche con il mio collega che stasera è assente. Ci siamo confrontati se riguardo l'opportunità di emendare l'articolo 2. Perché? Perché l'articolo 2 recita la progettazione, la realizzazione e o gestione di impianti di termovalorizzazione. Ora, ci troviamo nel 2017, anzi 2018, ancora a parlare di incenerimento dei rifiuti, e diamo mandato a un carrozzone come Alia di progettare, costruire e gestire impianti di incenerimento. Noi volevamo emendare e cassare questo articolo qui, il comma C, non ce la siamo sentita. In primis perché non approviamo in toto la gestione dei rifiuti in Toscana, non approviamo così come è stata preposta le varie ATO in Toscana, riteniamo che i rifiuti vadano gestiti in piccole unità, che si faccia differenza fra chi raccoglie e chi smaltisce, per non entrare in conflitto di interesse. Quindi non possiamo che essere contrari in assoluto ad Alia, allo statuto e a tutta la gestione dei rifiuti in Toscana. Il nostro voto è assolutamente contrario.
Ringrazio il consigliere Bartoli, invito il consigliere Guercino a esprimere la dichiarazione di voto. Grazie.
Sì, quando l'anno scorso si discusse, no, della fusione di CIS in Alia, tra i tanti temi che noi avevamo affrontato nel dibattito del Consiglio Comunale c'era anche la paura in qualche maniera di perdere un po' il controllo da parte del singolo cittadino e quindi anche dei comuni del controllo dell'azienda, no? Perché era chiaro che si andava a creare una mega utility come quella che è ora attualmente Alia, che l'unico obiettivo che ha è quello di generare profitto, quindi è portata alla finalizzazione e non a una logica di erogare un servizio per il cittadino come dovrebbe essere, e con la modifica di questo statuto si dà atto a questo, a quello che si diceva, che ormai era chiaro e si sapeva benissimo, che l'idea non è quello di creare la fusione di una grande azienda in Toscana per la gestione dei servizi, come erano tutte le aziende partecipate pubbliche delle nostre aree, quindi come era il nostro CIS, ma si va a creare una grande azienda che prima o poi si svicolerà completamente dal controllo pubblico, come è successo con ERA, come succederà con moltissime aziende che erano ex pubbliche e diventeranno quel misto privato-pubblico e andranno a operare direttamente in mercato. Questo potrebbe essere anche una cosa positiva, nel senso in cui dice sì, vabbè, ma si va a in qualche maniera creare un'azienda che è competitiva, vabbè, facile, dato che non ha nessun tipo di concorrenza su questo mercato, ma in realtà si va a creare un'azienda che, come abbiamo trovato tantissimi problemi, sarà sempre più lontana dal cittadino, per cui quando dovremo anche come Comune Agliana andare a fare delle richieste ad Alia per modifiche di servizio, per andare a gestire il servizio, per andare anche a rispondere alle esigenze particolari e singole dei nostri cittadini, ci troveremo di là un'azienda che ci presenterà semplicemente il conto, cioè non ci verrà in nessuna maniera incontro per risolvere un problema, ma ti dirà il servizio costa tot e tutto da tutte le parti, perché il mio obiettivo non è quello di erogare un servizio, dato che sono l'unico, ma quello di farmi pagare. È quello che bene o male, con la modifica di questo statuto, quando si cambia l'oggetto sociale, si dà atto a questo, ma si sapeva benissimo, per cui questo era uno dei motivi per cui ci eravamo espressi contro la fusione di Alia, e anche qui oggi alla modifica dello statuto esprimiamo nuovamente la nostra contrarietà e quindi siamo contrari alle modifiche. Grazie.
Ringrazio il consigliere Guercini. Consigliere Manetti, prego.
Sì, grazie Presidente. No, credo che con la proposta di delibera quest'oggi non si debba esprimere un giudizio né su varie, diciamo, prospettive o ipotesi di sviluppo dell'azienda partecipata, né tantomeno credo io dare mandato all'azienda di progettare, realizzare o gestione degli impianti. Voglio dire, è in proposta di delibera delle modifiche allo statuto per un adempimento normativo cui si rifà il decreto legislativo 5898, come citato in premessa dall'assessore. Le proposte di modifica le abbiamo valutate coerenti con appunto il testo unico della finanza, e per questo il nostro parere è favorevole.
Grazie al consigliere Manetti. Dopo le dichiarazioni di voto pongo in votazione il provvedimento al numero 7 dell'ordine del giorno, che ha per oggetto società partecipate, statuto di Alia S.p.A., approvazione e modifiche. Invito i consiglieri per alzata di mano. Chi è favorevole alzi la mano, chi è contrario alzi la mano. Il Consiglio Comunale approva, maggioranza con voti favorevoli 7 e contrari 3. Si procede a una seconda votazione per l'immediata esulità del provvedimento. Invito i consiglieri per alzata di mano. Chi è favorevole alzi la mano, chi è contrario alzi la mano. Il Consiglio Comunale approva l'immediata esulità a maggioranza con voti favorevoli 7 e contrari 3. Si procede alla proposta numero 8 dell'ordine del giorno. Lavori pubblici, acquisizione al demanio comunale ai sensi dell'articolo 31, commi 21 e 22 della legge 23/12/1998 di un tratto di strada denominato Via Chiusa. Invito l'assessore Fontana a illustrare la proposta, grazie.
Grazie Presidente e buonasera a tutti. Allora, si formalizza con questa proposta stasera una situazione che direi che sostanzialmente è da tempo uno stato di fatto consolidato. In pratica si tratta di accogliere una richiesta scritta fatta all'amministrazione da un gruppo di cittadini, dove ci chiedono di accorpare al demanio stradale comunale un tratto a sfondo cieco di via chiusa. Per intenderci, siamo fra il campo sportivo di San Michele e l'edificio ancora in costruzione del Tempesti, che si trova questo tratto a sfondo cieco esattamente davanti all'intersezione con via Fausto Coppi. Da sempre gli edifici posti in questo tratto di strada sono dotati di numeri civici e la strada è servita da tutti i servizi possibili del comune, quindi quelli della luce, gas, acqua, telefono, fognatura, ritiro dei rifiuti e anche dell'illuminazione pubblica. La legge, la 448 del 1998, ci dice che se ininterrottamente per oltre 20 anni il Comune ha curato la strada fornendo tutti i servizi e quindi anche le manutenzioni necessarie, e i proprietari in questi 20 anni non si sono opposti a che ciò avvenisse, si può procedere all'acquisizione del tratto stradale in questione da parte dell'amministrazione. I proprietari, inoltre, nel loro scritto, nella loro richiesta, dichiarano che cederanno a titolo gratuito l'immobile, che è riconducibile alla particella 90 della mappa cadastrale del Comune d'Agliana, quindi senza costi aggiuntivi per l'amministrazione. In pratica, con questa delibera si dà mandato all'ingegner Giorgi di attivare tutte le procedure necessarie affinché si perfezioni l'acquisto da parte del Comune. Si chiude in questo modo anche una diatriba che si era aperta con Publiacqua, che potrà, dopo che tutto è terminato, potrà intervenire a fare manutenzioni su questo tratto di strada senza chiedere il corrispettivo economico ai cittadini, non essendo la strada quindi più privata. Quindi, in conclusione, direi che con questo atto amministrativo, una volta che si è concluso il tutto, anche questo tratto di strada, di via chiusa, entrerà a far parte del patrimonio demaniale comunale a tutti gli effetti.
Ringrazio l'assessore Fontana, invito i consiglieri, se necessario, a iniziare la discussione oppure le dichiarazioni di voto. Grazie. Procediamo con le dichiarazioni di voto. Prego, consigliere Bartoli. Grazie.
Non mi è chiaro per quale motivo qui si parli di usucapione, mentre nel caso dello svincolo da comunale a privato e viceversa di alcuni appezzamenti di terreno inerenti via Fratelli Bandiera, di cui abbiamo discusso qui in Consiglio Comunale, non si sia parlato di usucapione. La cosa mi rimane abbastanza anomala, per questo io mi astengo. Grazie.
Grazie, consigliere Bartoli. Consigliere Guercini, prego.
No, credo che in questa maniera si vada a risolvere soprattutto una grossa problematica per i cittadini, perché non è il primo caso in cui Publiacqua, quando non si trova in questa situazione qui, per fare gli interventi di riparazione fa di tutto per non poterli fare. Era quello che vi dicevo prima, no? Di quando si creano queste grandi aziende che mirano solamente a fare l'intervento quando gli conviene farlo. Non è il primo caso che abbiamo sostenuto, ne abbiamo avuti altri in Agliana, dove proprio per queste disquisizioni tra pubblico e privato, tra la corte e tutto, dov'è il fare intervento prima o dopo il contatore, non si sono risolte. Per cui, per questo motivo qui, nel senso che questa volta abbiamo trovato la soluzione anche grazie alla proposta dei cittadini di cedere gratuitamente, che va sottolineato, e che ci cedono appezzamenti di terreno privato e lo fanno diventare pubblico, quindi fa parte, entra nel nostro demanio, ma soprattutto in maniera tale che anche loro possono poi usufruire di tutti i servizi che poi in realtà pagano, perché loro pagano Tari, IMU, quindi le imposte comunali per quei servizi le pagano tutte, quindi è giusto che ne usufruiscano, e per questo noi siamo favorevoli all'acquisizione di quel tratto di via chiusa. Grazie.
Grazie, consigliere Guercini. Consigliere Manetti, prego, per la reazione di voto.
Sì, grazie Presidente. Anche il gruppo di maggioranza è chiaramente favorevole alla proposta di acquisizione al demanio comunale del tratto di interessato di via chiusa, poiché appunto, come diceva precedentemente il collega Guercini, tale atto è necessario appunto per porre fine finalmente a questa diatriba in corso che crea disservizi, disagi appunto in questo caso tra cittadino rispetto a Publiacqua, per appunto i cittadini interessati. Quindi, ripeto, il voto è favorevole.
Grazie consigliere Manetti. Dopo le dichiarazioni di voto pongo in votazione il provvedimento al numero 8 dell'ordine del giorno, che ha per oggetto lavori pubblici, acquisizione al demanio comunale ai sensi dell'articolo 31, commi 21 e 22 della legge 23/12/1998 di tratto di strada denominato via chiusa. Invito i consiglieri a esprimere il loro voto per alzata di mano. Chi è favorevole alzi la mano. Chi si astiene alzi la mano. Il Consiglio Comunale approva a maggioranza con voti favorevoli 9, astenuti 1. Si procede a una seconda votazione per l'immediata esaurita del provvedimento. Invito i consiglieri per alzata di mano. Chi è favorevole alzi la mano. Chi si astiene alzi la mano. Il Consiglio Comunale approva l'immediata esaurita a maggioranza con voti favorevoli 9, astenuti 1. Si procede all'ultima proposta all'ordine del giorno, proposta numero 9. Sportello unico per le attività produttive, SUAP. Nuova convenzione per la gestione in forma associata tra i comuni di Quarrata, Agliana e Montale. Approvazione. Invito l'assessore Fagai a illustrare la proposta. Grazie.
Sì, anche qui molto rapidamente, veramente la convenzione del servizio associato SUAP, che è in scadenza, necessità di essere rinnovata per la prosecuzione del servizio dei comuni di Agliana, Montale e Quarrata, comuni associati. Il testo della convenzione è pressoché inalterato nel suo contenuto, se non per gli aspetti di carattere meramente tecnico e come per i casi che hanno preceduto sono stati sottoposti, diciamo, ad una rivisitazione in ragione delle modifiche normative che sono intervenute per le leggi regionali o statali che nel corso degli anni sono venute via via evolvendosi, per cui gli aspetti fondamentali che hanno interessato la rivisitazione della convenzione sono esattamente questi. Sono i temi ovviamente che riguardano o nella specificità i settori produttivi interessati, del commercio, delle imprese, come per esempio la modalità semplificate come la scia eccetera, oppure il funzionamento stesso dello sportello unico delle attività produttive, laddove si è proceduto alla costituzione di banche dati regionali o di una omogeneizzazione dei sistemi relativi alle procedure di rilascio autorizzatorio o addirittura alle modalità telematiche per la presentazione delle domande che a decorrere dal 1 gennaio 2018 sono obbligate come unica forma per l'accettazione delle medesime, dalla rete regionale di supporto al SUAP, cioè queste sono le materie sulle quali non si è fatto altro che prendere i dettati normativi e trasferirli dentro la convenzione. Altre modifiche sostanziali non ce ne sono, la convenzione ha una durata di 5 anni, però ovviamente al suo interno è previsto anche la possibilità in qualsiasi momento, previo preavviso di 6 mesi, di poterla disdire nel caso si intenda risolvere il rapporto associato tra i comuni direttamente interessati. Noi abbiamo anche detto che prima di intervenire su aspetti che sono più discrezionali, che riguardano le modalità di relazione tra comuni, i costi, eccetera, eccetera, salvo confermare ciò che è avvenuto fino ad oggi, volevamo riservarci ulteriori valutazioni anche in ragione del processo di associazione di servizi attualmente in essere con il Comune di Montale. Alla fine del 2018 siamo in condizione di fare un bilancio di queste nostre esperienze e di decidere, se del caso, quali altre modifiche introdurre nel nostro rapporto e nella nostra relazione con il Comune di Quarrata relativamente allo sportello unico, oppure, se il Consiglio Comunale vuole, e nelle sue, come si può dire, possibilità, anche decidere di risolvere il rapporto, perché si pensa a qualcosa di diverso, insomma, questo diciamo in termini estremi. Però, ecco, nella buona sostanza gli aspetti della convenzione soggetta a rivisitazione sono questi, e si tratta semplicemente di approvare il nuovo testo per procedere alla sottoscrizione e per consentire la normale prosecuzione del servizio. Grazie.
Ringrazio l'assessore Fragai, invito i consiglieri, se necessario, a iniziare la discussione, altrimenti si procede direttamente alle dichiarazioni di voto. Procediamo direttamente alle dichiarazioni di voto. Consigliere Bartoli, prego, grazie.
No, nell'ottica di un accorpamento di servizi avrei preso la palla al balzo e avrei fatto qualcosa di diverso, perché mi sembra ci sia un po' di caos nei tre comuni, Quarrata qualche servizio unificato con Montecatini se non erro, Montale con Montemurlo, Agliana con la provincia. C'è un gran bordello di accorpamento di servizi e affiancamento alla provincia. Un'ottica altamente confusionale che non mi rispecchia, non rispecchia assolutamente la mia visione della macchina amministrativa, un percorso chiaro e limpido in una certa direzione. Qui mi sembra che ci sia sempre un gran polverone sotto e non qualcosa di limpido, per questo io mi astengo.
Grazie consigliere Bartoli, consigliere Quercini, prego.
Sì, no, del SUAP penso possiamo essere credo tutti contenti, no, del lavoro che è stato svolto dall'ufficio sia tra Agliana e Quarrata, perché prima erano i due uffici, che i due comuni che avevano questo servizio erogato insieme, e ora si sta andando nell'ottica di andare a unificare i servizi, no, su tutta la piana, quindi anche di omogeneizzare un po' tutte quelle regole che ci sono sia per le imprese che per i commercianti che per i tre comuni, dove non siamo tutti abbastanza grandi, ma tutti piccolini, per cui anche cambiare da un comune all'altro si cambia completamente, può cambiare il regolamento, alcune regole, e questo può facilitare avere un ufficio unico a cui uno si interfaccia per tutti e tre i comuni, e quindi quello sia un aiuto sicuramente per tutti i cittadini. Quindi su questo noi siamo sempre stati favorevoli nell'unione dei servizi, era quello che si è sempre anche detto, che in qualche maniera di coinvolgere Quarrata, questo era più facile perché eravamo già con il comune di Quarrata ad averlo insieme, questo va dato atto che in questo periodo qui dobbiamo continuare a proseguire su questa strada qui. Ovviamente siamo, ma non sto a ripetere, critici un po' sul percorso che c'è stato e tutto, e non ribadisco per l'ennesima volta i motivi, però mi auguro veramente che in un futuro si possa arrivare a questo, che i tre comuni possano avere la totalità dei servizi e degli uffici in qualche maniera uniti, in modo da facilitare sicuramente la vita a tutti i cittadini. E per questo ora l'intervento del dottoressa Cagnetta è stato molto utile in commissione, perché ci ha spiegato tantissime cose, tanti adeguamenti sono normativi, ha sollevato anche un grosso dubbio, quello lì del patrocinio legale dei comuni sui servizi associati, e anche quello lì è stato uno spunto molto interessante, credo che dovrà essere affrontato per capirlo un po', perché è un tema molto delicato, e quindi su questo, anche su questo punto qui, ci aspettiamo prossimamente di andare a capire come andare a risolvere questa problematica qui, perché non era stata prevista, da quello che ho capito io, nelle convenzioni. Può essere una mancanza che ci può stare, perché tante cose si imparano sull'esperienza, e la dottoressa Cagnetta se l'ha avuta lei personalmente. Detto questo, dato che è un regolamento per cui c'è stato un regolamento di normativa di legge, secondo noi l'ufficio ha sempre funzionato bene e è nell'ottica di andare a unire i tre servizi, noi ci asteniamo. Grazie.
Grazie. Sì, consigliere, assessore Fragai.
Sì, no, solo per precisare questo aspetto riguardo al patrocinio, che è abbastanza delicato, esatto. Non è stato riconsiderato dentro le convenzioni, perché diciamo è stata la scelta del comune quella di chiedere un parere, così come accennato in commissione, e quando disporremo di quel parere è chiaro che questo vale per il SUAP come per la restante parte dei servizi, insomma, perché l'interpretazione non può che essere univoca. Abbiamo evitato di scrivere e magari poi di applicare un istante dopo, diciamo, gli indirizzi corretti. Ecco questo.
Grazie assessore Pagai. Consigliere Manetti, preazione di voto, grazie.
Sì, grazie Presidente. Brevemente, abbiamo condiviso la scelta di riproporre, diciamo, il vecchio schema di convenzione per poi rimandare, prendersi, come diceva l'assessore, un ulteriore anno di tempo per eventualmente ricalibrare o maturare ben altre tipologie di scelte rispetto a questo servizio associato, perché appunto abbiamo un processo di associazione dei servizi in corso, e questo ulteriore step temporale permetterà appunto di ricalibrare al meglio, ponderare al meglio le nostre scelte in funzione di questo servizio, per cui il voto alla proposta di delibera è favorevole.
Grazie consigliere Manetti. Dopo le dichiarazioni di voto pongo in votazione il provvedimento al numero 9 dell'ordine del giorno, che ha per oggetto sportello unico per le attività produttive SUAP, nuova convenzione per la gestione in forma associata tra i comuni di Quarrata, Agliana e Montale. Approvazione. Invito i consiglieri a esprimere il loro voto per alzata di mano. Chi è favorevole alzi la mano, chi si astiene alzi la mano. Il Consiglio Comunale approva a maggioranza con voti favorevoli 7, astenuti 3. Si procede a una seconda votazione per l'immediata esibilità del provvedimento. Chi è favorevole alzi la mano, chi si astiene alzi la mano. Il Consiglio Comunale approva l'immediata esibilità a maggioranza con voti favorevoli 7 e astenuti 3. Sono le ore 22:13, dichiaro chiusa la seduta del Consiglio Comunale. Auguri a tutti i presenti di buon anno e invito su proposta della consigliera Fieri ad andare a fare un brindisi offerto dal sottoscritto. Grazie.